www.joe.it e la storia continua. Il cappello di feltro nella storia della moda, dal 1574 al 1869. Nessuno oggi mai può ignorare che le materie che servono alla fabbricazione dei capelli di feltro o di peli di castoro, di lepre, di coniglio, eccetera, non potendo essere filate né tessute, sono convertite in stoffa col follarle. Il tener dietro alle trasformazioni subite dal cappello di feltro dopo la famosa giornata delle barricate nei tempi della Santa Lega è una delle cose le più importanti. Sino dal regno di Enrico III, l'unico cappello militare era l'elmo, e quello della corte dei nobili e della borghesia. Francesco I, in dolci colloqui con la bella duchessa d'Étampes, Enrico II, ai piedi di Diana Poitiers, portavano la tocca di velluto riccamente ricamata in oro e fregiata in magnifiche piume. Ma fu con l'elmo in testa e con la visiera calata che l'uno combatté a Melegnano e a Pavia e l'altro cadde mortalmente ferito dalla lancia del Montgomery. All'incominciare delle guerre civili, quando borghesi e proletari dovettero da un giorno all'altro trasformarsi in soldati, armandosi, ma chi di vecchi moschetti, chi di lancia, chi d'ascia, si trovò che l'elmo era troppo pesante e si adottò il cappello di feltro, alto di forma e largo d'ala con una nappa, qual segno di riconoscimento. Ma da allora in poi il regno del cappello di feltro fu stabilito. Luigi XIII presiedette nel 1614, ma benché ancora fanciullo, all'Assemblea degli Stati Generali con la testa coperta di tale cappello. Ed in questo grande consesso, l'ultimo avanti a quello del 1789, i deputati della nobiltà e del Terzo Stato portavano, come il re, cappelli a piccole tese rilevate, che avevano la figura di un cono troncato. Ma il posto principale, il posto d'onore, si è dato al cappello militare. E quasi può dirsi che nei primi due gruppi non se ne vengono degli altri, poiché le due teste di borghesi coperte di grotteschi cappelli ma sembrano essere poste colà per dar maggiore risalto agli altri. Sotto Luigi XIV il cappello a larghe tese, rialzate sul davanti e ornate di ricche piume, era il cappello della corte e dell'esercito. Condé e Turenna si presentavano a Versailles con in mano quello stesso cappello che pochi giorni prima portarono in mezzo alla mischia e in faccia al nemico. E sotto Luigi XV il tricorno salì in favore tanto alla corte che nel campo. I grandi signori, gli appaltatori generali, moschettieri, i lacchè, portavano cappelli identici di forma, ma diversi negli ornamenti. Quando salì al trono Luigi XVI, il tricorno non conservò più la forma di un perfetto triangolo, ma si rialzarono le tese di dietro o davanti, fino a che le tre punte divennero due, formanti grondaia a diritta e a sinistra. Questo cappello, reso più leggero ed elegante, è quello che attualmente portano i soldati che occupano un altro grado nella gerarchia militare. Il tricorno fu lasciato ai preti e la borghesia adottò nel 1796 il cappello cilindrico, il quale, malgrado tutti gli sforzi dei fabbricatori, resterà sempre un cappello incomodo, sgraziato e antipoetico. www.redigio.it e la storia continua.